Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.
La prigione è una grande villa d'inglesi requisita, perché nella vecchia fortezza sul porto i tedeschi hanno piazzato la contraerea. È una villa strana, in mezzo a un parco d'araucarie, che già prima forse aveva l'aria di una prigione, con molte torri e terrazze e camini che girano al vento e inferriate che già c'erano da prima, oltre a quelle aggiunte. Adesso le stanze sono adattate a celle, strane celle con il pavimento di legno e linoleum, con grandi camini di marmo murati con lavabi e bidet turati da stracci. Sulle torrette stanno sentinelle armate e sulle terrazze i detenuti fanno la coda per il rancio e si sparpagliano un po' per il passeggio. Quando Pina arriva, è l'ora del rancio e tutto a un tratto si ricorda d'aver molta fame. Danno una scodella anche a lui e lo mettono in coda. Tra i detenuti, molti sono renitenti alla chiamata alle armi e anche molti per reati annonari, macellatori clandestini, trafficanti in benzina e sterline. I delinquenti comuni sono rimasti in pochi, ormai che nessuno dà più la caccia ai ladri. Gente che aveva da scontare vecchie condanne e non è più in età di chiedere l'arruolamento per avere il condono. I politici si distinguono per i lividi che hanno sulla faccia, per il modo come si muovono con le ossa rotte dagli interrogatori. Anche Pin è un politico. Lo si vede subito. Sta mangiando la sua brodaglia quando gli si avvicina un ragazzo grande e grosso, con la faccia più gonfia e livida della sua e i capelli rasi sotto un berretto a visiera. «T'hanno conciato bene, compagno», dice. Pin lo guarda. Non sa ancora come deve trattarlo. «E te no?» dice. Il testa rapata fa. A me ogni giorno mi portano all'interrogatorio e mi picchiano con un nervo di bue. Lo dice con grande importanza, come facessero un onore speciale per lui. Se vuoi la mia minestra, tieni, dice a Pin. Io non posso mangiare perché ho la gola piena di sangue. E sputa in terra una schiumetta rossa. Pin lo guarda con interesse. Ha sempre avuto una strana ammirazione per chi riesce a sputare sangue. Gli piaceva molto vedere come fanno i tisici. «Allora sei tisico», dice al testa rapata. «Forse m'hanno fatto diventare tisico», consente il testa rapata con importanza. Pin ha dell'ammirazione per lui, forse diventeranno veri amici. E poi gli ha dato la sua minestra e Pin la gradisce molto perché ha fame. «Se continua così», dice il testa rapata, «mi rovinano per tutta la vita». Pin dice «E tu perché non ti iscrivi nella Brigata Nera?» Allora il testa rapata s'alza e gli pianta in faccia gli occhi tumefatti. «Ti! Ma lo sai chi sono io?»
«No. Chi sei?» fa Pin.
«Hai mai sentito parlare di Lupo Rosso?»
«Lupo Rosso! E chi non ne ha sentito parlare? A ogni colpo incassato dai fascisti, a ogni bomba che scoppia nella villetta d'un comando, a ogni spia che sparisce e non si sa dove va a finire, la gente dice un nome sottovoce. Lupo Rosso!»
Pin sa anche che Lupo Rosso ha 16 anni e prima lavorava alla Todt, come meccanico. Altri giovani che lavoravano nella Todt per avere l'esonero gliene hanno parlato perché portava il berretto alla russa e parlava sempre di Lenin, tanto che l'avevano soprannominato GPU. Aveva anche la mania della dinamite e delle bombe a orologeria e pareva che si fosse messo nella Todt per imparare come si fanno le mine. Finché un giorno il ponte della ferrovia è saltato in aria e GPU non si è fatto più vedere alla Todt. Stava sui monti e calava in città alla notte con una stella bianca, rossa e verde sul berretto russo e una grossa pistola. S'era fatto crescere i capelli lunghi e si chiamava Lupo Rosso. Ora Lupo Rosso è davanti a lui col berretto alla russa, senza più la stella, la grossa testa rasa, gli occhi pesti e sputa sangue.
«Sì, sei tu», dice Pin.
«Io», fa Lupo Rosso.
«E quando t'han preso?»
«Giovedì, sul ponte del borgo, armato e con la stella sul berretto».
«E cosa ti fanno?»
«Forse», dice con la sua aria di importanza, «mi fucilano».
«Quando?»
«Forse domani».
«E tu?»
Lupo Rosso sputa sangue per terra. «Chi sei tu?» chiede a Pin. Pin dice il suo nome. Ha sempre desiderato di incontrare Lupo Rosso, Pin, di vederlo sbucare una notte nei vicoli della città vecchia, ma ne ha avuto sempre anche un po' paura per via di sua sorella che va coi tedeschi. «Perché sei qui?» chiede Lupo Rosso. Ha quasi lo stesso tono perentorio dei fascisti che interrogano. Adesso tocca a Pin darsi un po' d'arie.
«Ho portato via una pistola a un tedesco.
Lupo Rosso fa una smorfia favorevole, serio. «Sei in banda?» chiede. Pin dice «Io no». «Non sei organizzato? Non sei in un gap?» Pin è tutto contento di risentire quella parola. «Sì, sì!» dice «Gap!» «Con chi sei?» Pin ci pensa un po' su, poi fa «Con Comitato».
«Chi?»
«Comitato, non lo conosci?» Pin vuol fare l'aria di superiorità, ma non gli riesce bene. «Uno magro, con l'impermeabile chiaro». «Tu racconti delle storie. Il comitato sono in tante persone, che nessuno sa chi siano, e preparano l'insurrezione. Tu non sai proprio niente». «Se nessuno sa chi siano, non lo sai nemmeno tu». A Pin non piace parlare con i ragazzi di quell'età, perché vogliono fare i superiori e non gli danno confidenze, lo trattano come un bambino. «Io lo so», dice Lupo Rosso. «Io sono uno del SIM».
Un'altra parola misteriosa. SIM. Gap. Chissà quante parole così ci saranno.
A Pin piacerebbe saperle tutte.
«So tutto anch'io, invece», dice. «So che tu ti chiami anche GPU».
«Non è vero», dice Lupo Rosso. «Non bisogna chiamarmi così».
«Perché?»
«Perché noi non facciamo la rivoluzione sociale, ma la liberazione nazionale. Quando il popolo avrà liberato l'Italia, inchiodiamo la borghesia alle sue responsabilità».
«Come?»
dice Pin. «Così, inchiodiamo la borghesia alle sue responsabilità», me l'ha spiegato il commissario di brigata.
«Lo sai chi è mia sorella?»
È una domanda che non c'entra, ma Pin ne ha basta di fare discorsi di cui non si capisce niente e preferisce entrare negli argomenti abituali.
«No», fa Lupo Rosso. «È la nera di Carrugio Lungo».
«E chi è?»
«Come chi è? Tutti la conoscono, mia sorella, la nera di Carrugio Lungo».
È incredibile che un ragazzo come Lupo Rosso non abbia mai sentito parlare di sua sorella. Nella città vecchia anche i bambini di 6 anni cominciano a parlarne e spiegano alle bambine com'è che fa quando è a letto con gli uomini.
«Di, non sai chi è mia sorella? Questa è buona!»
Pi vorrebbe chiamare anche gli altri detenuti e cominciare a fare il buffone. «Io le donne per ora non le guardo nemmeno», dice Lupo Rosso. «Una volta fatta l'insurrezione ci sarà tempo».
«Ma se ti fucilano domani?» dice Pin.
«Bisogna vedere chi fa prima. Se loro a fucilare me o io a fucilare loro».
«Come sarebbe a dire?»
Lupo Rosso ci pensa un po' su, poi si china all'orecchio di Pin.
«Ci ho un piano che se mi riesce, prima di domani sono scappato e allora tutti questi bastardi fascisti che mi hanno fatto del male la pagano uno per uno». «Scappi? E dove vai?» «Al distaccamento vado, dal biondo, e prepariamo un'azione che se ne accorgeranno. Mi porti con te?»
«No».
«Sì, bravo, Lupo, portami con te».
«Mi chiamo Lupo Rosso», precisa l'altro. Quando il commissario mi ha detto che GPU non andava bene, io gli ho chiesto come mi potevo chiamare. Lui ha detto «Chiamati Lupo». Allora io ho detto che volevo un nome con qualcosa di rosso, perché il lupo è un animale fascista. E lui mi ha detto «Allora chiamati Lupo Rosso».
«Lupo Rosso», dice Pin. «Senti, Lupo Rosso, perché non vuoi portarmi con te?»
«Perché sei un bambino, ecco perché». Da principio, per la questione della pistola rubata, sembrava che con Lupo Rosso si potesse diventare amici sul serio. Ma poi ha continuato a trattarlo come un bambino e questo dà i nervi. Con gli altri ragazzi di quell'età Pin può almeno far valere la sua superiorità parlando di come sono fatte le donne, ma con Lupo Rosso questo argomento non attacca. Pure sarebbe bello andare in banda con Lupo Rosso e fare grandi esplosioni per far crollare i ponti e scendere in città sparando raffiche contro le pattuglie. Forse è più bello ancora che la Brigata Nera. Soltanto la Brigata Nera ha le teste da morto che sono molto più d'effetto delle stelle tricolori. È una cosa che non sembra vera essere lì a parlare con uno che domani forse sarà fucilato. Su quel terrazzo pieno d'uomini che mangiano abbovati in terra, tra comignoli che girano al vento e le guardie carcerarie sulle torrette con i mitra puntati. Sembra uno scenario incantato. Tutto intorno il parco con le ombre nere degli alberi d'araucaria. Pin ha quasi dimenticato le botte che ha preso e non è ben sicuro che non sia un sogno. Ma ora le guardie carcerarie li mettono in fila per farli tornare in cella.
«Dove sei di cella?» chiede Lupo Rosso a Pin.
«Non so dove mi metteranno», dice Pin. «Non ci sono ancora stato».
«Mi interessa sapere dove sei», dice Lupo Rosso.
«Perché?»
fa Pin. «Poi lo saprai». A Pin fanno rabbia quelli che dicono sempre «poi lo saprai».
Tutto a un tratto, nella fila dei detenuti che si incamminano, gli sembra di vedere una faccia conosciuta, molto conosciuta.
Di, Lupo Rosso, lo conosci quello là davanti, secco secco, che cammina in quella maniera?
È un detenuto comune, lascialo stare. Sui detenuti comuni non c'è da fare assegnamento.
Perché? Io lo conosco.
Sono proletariato senza coscienza di classe, dice Lupo Rosso.
Pietro Magro! Pin!
Un carceriere lo ha accompagnato alla sua cella e appena aperta la porta Pin ha avuto un grido di stupore. Aveva visto giusto sul terrazzo. Quel detenuto che camminava a stento era proprio Pietro Magro.
Lo conosci? Chiede il carceriere.
Per bacco se lo conosco. È il mio padrone, dice Pin.
Bene. Si trasferisce qui tutta la ditta, fa il carceriere e chiude.
Pietro Magro era dentro da qualche mese, ma Pin, vedendolo, sembra che siano passati degli anni. È pelle e ossa. Una pelle gialla che gli pende sul collo in grinze, flosce e spinose di barba.
Sta seduto su uno strato di paglia, in un angolo della cella, con le braccia lungo i fianchi, come stecchite.
Vede Pin e le rialza.
Tra Pin e il suo padrone non c'è mai stato altro rapporto che di sgridate e di botte. Ma adesso, a ritrovarlo lì e in quello stato, Pin si sente insieme contento e commosso. Pietro Magro è diverso anche nel parlare.
Pin, sei anche tu qui, Pin?
Dice con una voce rauca, lamentosa, senza più imprecazioni, e si vede che anche lui è contento di incontrarlo. Prende Pin per i polsi, ma non come una volta per storcerglieli. Lo guarda con le pupille incorniciate di giallo.
«Sono un malato», dice.
«Sono molto malato, Pin. Questi bastardi non mi vogliono mandare all'infermeria. Qui non si capisce più niente. Ormai non ci sono più che detenuti politici e un giorno o l'altro finiscono per scambiare anche me per un politico e mi mettono al muro».
«A me m'hanno abbattuto», dice Pin e mostra i segni.
«Allora sei un politico», fa Pietro Magro.
«Sì, sì», dice Pin. «Politico».
Pietro Magro ci sta pensando su.
«Sicuro, sicuro, politico.
Già pensavo a vederti qui che tu avessi cominciato a razzolare nelle prigioni. Perché quando uno comincia una volta a finire in prigione non ci si leva più. Tante volte lo metteranno fuori, tante volte tornerà a cascarci.
Certo, se sei politico è un altro conto. Vedi, se l'avessi saputo, da giovane mi sarei messo nei politici anch'io, perché a fare i reati comuni non si risolve niente. E chi ruba poco va in galera, e chi ruba tanto alle ville e i palazzi. A fare i reati politici si va in galera come a fare i reati comuni. Chiunque fa qualcosa va in galera, ma se non altro c'è la speranza che un giorno ci sia un mondo migliore, senza più prigioni. Questo me l'ha assicurato un politico che era in prigione con me tanti anni fa, uno con la barba nera che c'è morto. Perché io ho conosciuto comuni, ho conosciuto annonari, ho conosciuto fiscali, ho conosciuto tutte le specie d'uomini, ma bravi come i politici non ne ho conosciuto.
Pin non capisce bene il senso di questo discorso, ma ha pietà di Pietro Magro e sta buono buono guardando la carotide che gli sale e scende per il collo.
«Vedi, ora io ho una malattia che non posso pisciare. Avrei bisogno di cure e sono qui, per terra. Nelle vene non mi scorre più del sangue, ma del piscio giallo.
E non posso bere vino e avrei tanta voglia di prendere sbornie per una settimana di seguito.
Pin, il codice penale è sbagliato. C'è scritto tutto quello che uno non può fare nella vita: furto, omicidio, ricettazione, appropriazione indebita, ma non c'è scritto cosa uno può fare invece di fare tutte quelle cose quando si trova in certe condizioni. Pin, mi stai a sentire?»
Pin lo guarda nella faccia gialla, pelosa come quella di un cane, sente il suo fiato ansimargli sul viso.
«Pin, io morirò. Tu devi giurarmi una cosa. Devi dire: giuro a quello che dirò. Giuro che per tutta la mia vita combatterò perché non ci siano più prigioni e perché sia rifatto il codice penale. Di, lo giuro».
«Lo giuro», dice Pin.
«Te ne ricorderai, Pin?»
«Sì, Pietro Magro», dice Pin.
«Adesso aiutami a togliermi dei pidocchi», dice Pietro Magro.
«Che ne son pieno.
Li sai schiacciare?»
«Sì», dice Pin.
Pietro Magro si guarda nell'interno della camicia, poi ne dà un lembo a Pin.
«Guarda bene nelle cuciture», dice.
Togliere i pidocchi a Pietro Magro non è una cosa divertente.
Ma Pietro Magro fa pietà, così con le vene piene di piscio giallo, e forse avrà poco tempo da vivere ormai.
«La bottega! Come va la bottega?»
chiede Pietro Magro. Né il padrone né il garzone hanno mai amato molto il lavoro, ma adesso cominciano a discorrere del lavoro rimasto arretrato, del prezzo del cuoio e dello spago, di chi aggiusterà le scarpe al vicinato ora che sono dentro tutti e due. Stanno seduti sulla paglia in un angolo della cella, schiacciando i pidocchi e parlando di risuolature, di cuciture, di brocchette, senza inveire contro il loro lavoro, cosa mai successa in vita loro.
«Di, Pietro Magro», fa Pin, «perché non mettiamo un laboratorio da ciabattino nella prigione per fare le scarpe ai carcerati?»
Pietro Magro non ci aveva mai pensato. Una volta andava volentieri in prigione perché poteva mangiare senza far niente. Ma ora la cosa gli piacerebbe.
Forse, se potesse lavorare, non si sentirebbe nemmeno tanto malato.
«Si può provare a fare la domanda? Tu ci staresti?»
«Sì,
Pin ci starebbe. Il lavoro fatto così sarebbe una cosa nuova, una cosa scoperta da loro, divertente come un gioco. E anche stare in prigione non sarebbe spiacevole, insieme a Pietro Magro che non lo picchierebbe più e cantare canzoni ai carcerati e ai secondini». In quella, un secondino apre la porta e fuori c'è il Lupo Rosso che indica lui, Pin, e dice «Sì, è quello il tipo che dico io». Allora il carceriere lo chiama fuori e chiude la cella con dentro Pietro Magro solo. Pin non capisce cosa vogliano.
«Vieni», dice Lupo Rosso. «Mi hai da dare una mano per portare giù un barile di immondizie».
Difatti, poco distante, nel corridoio c'è un barile di ferro pieno di rifiuti. Pin pensa che è una crudeltà mettere Lupo Rosso così malconciato dalle busse a fare i lavori pesanti e anche farlo aiutare da lui, che è un bambino. Il barile è alto che arriva al petto di Lupo Rosso e pesante che si fa fatica a spostarlo. Mentre son lì che lo soppesano, Lupo Rosso gli sfiora l'orecchio con le labbra in un sussurro.
«Stai in gamba, che è la buona volta».
Poi forte: «T'ho fatto cercare per tutte le celle, ho bisogno del tuo aiuto».
Questa è una cosa magnifica che Pino non osava sperare.
Però Pin si affeziona presto agli ambienti. E anche la prigione è un posto che ha le sue attrattive. Forse gli sarebbe piaciuto starci un po' di tempo. E poi magari scappare col Lupo Rosso, ma non così appena arrivato.
«Ce la faccio da me», dice Lupo Rosso ai carcerieri che l'aiutano a caricarsi il barile sulle spalle.
«Solo mi basta che il ragazzo tenga da dietro perché non si rovesci». Cominciano ad andare così. Lupo Rosso piegato in due sotto il carico e Pin con le braccia alzate tenendo fermo il barile per il fondo.
«La sai la strada per andare di sotto?» gli gridano dietro i carcerieri. «Sta attento a non cadere per le scale».
Appena girato il primo pianerottolo, Lupo Rosso dice a Pin di aiutarlo a posare sul davanzale di una finestra.
«È già stanco?»
«No». Lupo Rosso ha da parlargli.
«Sta attento. Adesso sul terrazzo di sotto tu vai avanti e ti metti a parlare con la sentinella. Devi attirare l'attenzione in modo che non distolga gli occhi da te. Tu sei piccolo e bisogna che per parlarti tenga la testa abbassata. Ma non stargli troppo vicino, va bene?»
«E tu cosa fai?»
«Io gli metto l'elmo.
Vedrai, l'elmo di Mussolini gli metto.
Hai capito cosa devi fare?»
«Sì»,
dice Pin, che pure non capisce ancora niente.
«E poi?»
«Poi te lo dirò.
Un momento, apri le mani». Lupo Rosso tira fuori un pezzo di sapone umido e ne spalma il palmo delle mani a Pin, poi le gambe, dalla parte interna, specie i ginocchi.
«Perché?»
chiede Pin. «Vedrai», dice Lupo Rosso. «Ho studiato il piano nei minimi particolari». Lupo Rosso appartiene a quella generazione che si è educata sugli album colorati d'avventure. Solo che lui ha preso tutto sul serio e la vita finora non gli ha dato smentite. Pin aiuta a ricaricarsi il barile sulle spalle e quando sono arrivati alla porta del terrazzo va avanti per parlare alla sentinella. La sentinella è alla balaustra che guarda gli alberi con aria triste. Pin avanza con le mani in tasca e sente di trovarsi nel suo. Gli è tornato il suo vecchio spirito del Carrugio.
«Ehi!»
dice.
«Ehi!»
fa la sentinella. È una faccia sconosciuta, un meridionale triste con le guance tagliuzzate dal rasoio.
«Mondo boia, guarda un po' lì chi si rivede!» esclama Pin. «Giusto, era un po' che mi dicevo, dove sarà andata a sbattere quella vecchia carogna? Ed ecco, mondo boia, dove ti trovo?»
Il meridionale triste lo guarda cercando di spiccicare le palpebre semichiuse.
«Chi sei?»
Mondo cane, adesso tu mi dirai che non conosci mia sorella.
La sentinella comincia a fiutare qualcosa. Io non conosco nessuno. Sei un detenuto, non posso parlare con i detenuti.
E il lupo rosso non arriva ancora.
Non contarla a me, fa Pin. Vuoi dire che da quando fai servizio qui non sei mai andato con una bruna coi capelli ricci? La sentinella è perplessa. Sì che ci sono andato. E con questo?
Una che sta in un carrugio, che si passa da una rivolta, che si gira a destra da una piazza dietro una chiesa, che ci si fa con una scala.
La sentinella batte gli occhi. Come? Pin pensa.
Sta a vedere che è andato proprio da lei.
A questo punto Lupo Rosso dovrebbe arrivare, che non ce la faccia a reggere il barile da solo. Adesso ti spiego, fa Pin. Sai dov'è Piazza del Mercato? Fa la sentinella e guarda altrove.
Non va. Bisogna trovare qualcosa di più attraente, ma se il Lupo Rosso non arriva è tutta fatica sprecata.
Aspetta, dice Pin. La sentinella gira un po' lo sguardo verso di lui.
Ci ho una fotografia in tasca. Ora te la faccio vedere.
Te ne faccio vedere solo un pezzo, la testa. E sì, perché se ti faccio vedere tutto, poi stanotte non dormi.
La sentinella è china sopra di lui ed è riuscita ad aprire completamente gli occhi, due occhi d'animale cavernicolo. Allora Lupo Rosso appare nel vano della porta. È curvo sotto il barile di immondizia, ma pure cammina in punta di piedi. Pin tira fuori da una tasca le due mani giunte e le gira un po' per aria, come se nascondesse qualcosa.
Ti piacerebbe, eh?
Lupo Rosso s'avvicina, a passi lunghi e silenziosi. Pin comincia a far scorrere una mano sull'altra, piano piano. Lupo Rosso è ormai alle spalle della sentinella. La sentinella guarda le mani di Pin. Sono insaponate. E perché? E questa fotografia non comincia mai? A un tratto una frana di spazzatura gli si abbatte sul capo. Non è solo una frana, è un qualcosa che lo schiaccia sopra e tutto intorno in mezzo alla spazzatura. Soffoca, ma non può liberarsi. È rimasto prigioniero lui e il suo fucile. Cade e sente d'essere diventato cilindrico e di rotolare per il terrazzo. Intanto Lupo Rosso e Pin hanno già scavalcato la balaustra.
Là, dice Lupo Rosso a Pin, attaccati là e non mollare. E gli indica il tubo di scarico d'una grondaia.
Pin ha paura. Ma il Lupo Rosso quasi lo butta nel vuoto e lui è obbligato ad attaccarsi al tubo. Però le mani e i ginocchi insaponati scivolano. È un po' come scendere sulla ringhiera di una scala, solo fa molto più paura. E non bisogna guardare sotto né staccarsi dal tubo.
Lupo Rosso invece ha fatto un balzo nel vuoto.
Si vuole ammazzare?
No! Vuole raggiungere i rami di un'auracaria poco distante e aggrapparsi.
Ma i rami gli si spezzano in mano e lui precipita tra uno schianto di legni e una pioggia di piccole foglie aghiformi.
Pin sente che la terra si avvicina sotto di lui e non sa se ha più paura per sé o per Lupo Rosso che forse si è ammazzato.
Tocca terra rischiando di spezzarsi le gambe e subito, ai piedi dell'araucaria, vede Lupo Rosso steso al suolo su un'ecatombe di piccoli rami.
«Lupo, ti sei fatto male!» dice.
Lupo Rosso alza la faccia e non si capisce più quali siano le scorticature dell'interrogatorio e quali quelle della caduta. Dà un'occhiata attorno. Si sentono degli spari.
«Gambe!» dice Lupo Rosso. S'alza un po' zoppicante, pure corre. Gambe, continua a ripetere, di qua.
Lupo Rosso conosce tutti i posti e ora guida Pin per il parco abbandonato, invaso da rampicanti selvatici e da erbe spinose. Dalla torretta sparano fucilate contro di loro, ma il parco è tutto siepi ed alberi di conifere e si può procedere al coperto. Pure Pin non è mai sicuro di non essere stato colpito. Sa che subito non si sente la ferita, finché tutto a un tratto non si stramazza al suolo. Lupo Rosso l'ha guidato per una porticina, per una vecchia serra, gli ha fatto scavalcare un muro. A un tratto le penombre del parco si diradano ed ecco aprirsi davanti ai loro occhi uno scenario luminoso, a colori vivissimi, come quando si scopre una decalcomania. Hanno un movimento di paura, subito si gettano a terra. Davanti a loro si allarga il brullo della collina. E tutto intorno, grandissimo e calmo, il mare. Sono entrati in un campo di garofani, strisciando per non farsi vedere dalle donne col cappellone di paglia che sono in mezzo alla distesa geometrica degli steli grigi e annaffiano. Dietro un grande serbatoio d'acqua in cemento c'è un'anfrattuosità con vicino delle stuoie ripiegate che d'inverno servono a coprire i garofani perché non gelino.
«Qua», dice Lupo Rosso.
S'appiattano dietro il serbatoio e tirano le stuoie in modo da non essere visti.
«Qui bisogna aspettare la notte», dice Lupo Rosso.